italiani di oggi. Allora, le questioni quali sono? Le questioni sono ancora relative alla strage di avvenuta di fronte a Cutro, a Crotone, con diciamo l'accento che va ora sulle indagini in generale, ora su le responsabilità del governo. Vedremo un po' come i vari quotidiani affrontano un po' la questione. C'è la vicenda dell'inchiesta sul Covid a Bergamo, insomma molto particolare, almeno a mio modo di vedere è abbastanza curiosa, ma insomma se ne parla e quindi ne parleremo anche noi. La guerra in Ucraina, che ovviamente prosegue, la notizia principale ieri dal fronte, diciamo, politico-diplomatico è l'incontro lampo che c'è stato fra Blinken e Lavrov a Nuova Delhi, e poi dal punto di vista militare, oltre alla battaglia che continua a proseguire a Bakhmut, ma non è una novità, insomma, perché va avanti da settimane e settimane senza particolari diciamo difformità oggi rispetto ai giorni scorsi, degli attacchi avvenuti in territorio russo, la cui paternità sarebbe da attribuire a gruppi di estrema destra, almeno così dicono alcuni. Vedremo, perché la questione è ovviamente molto complicata, ma anche foriera di ulteriori possibili sviluppi. Vedremo un pochino. Allora, però cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre ovviamente su Cutro, migranti, indagine sui soccorsi. La procura vuole capire perché non è stato attivato il protocollo degli interventi in mare. Anche Schlein a Crotone, l'omaggio di Mattarella alla Camera Ardente, la visita ai feriti e la gente invoca giustizia. La ricostruzione cerca di farla Giusy Fasano, audio e dispacci, tutti i misteri di quella notte. I carabinieri, scrive la Fasano, acquisiranno le relazioni di servizio e la documentazione su quanto accaduto a partire da sabato 25 febbraio, quando l'aereo di Frontex ha segnalato il caicco partito dalla Turchia con circa 180 persone a bordo, e saranno valutate ad una le regole del piano SAR, cioè del soccorso in mare. E poi insomma prosegue l'articolo a pagina 3, e anche poi su questo c'è il fondo di oggi di Fiorenza Sarzanini dal titolo Le parole e i fatti. Anche il Corriere, che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi tempi particolarmente, se non ossequioso, ma insomma molto tenero con il governo, insomma, ritiene che qualcosa bisogna pur fare. La vignetta di Giannelli si intitola Lo scaricabarile, e mostra i due ministri Piantedosi e Salvini. Poi c'è pure tutta una questione di relazioni interne al governo, perché Piantedosi è più o meno ritenuto in quota Salvini. Prendono un bel barile, insomma, i due lo scaricano di fronte a un giudice e se ne vanno. Non sarebbe la prima volta, ecco. Poi tutt'altra questione, la foto, una bellissima foto notizia dell'arrampicatrice iraniana Nazim Eshki, e un'intervista a lei. Nazim, l'Iran nelle proteste, solo in cima mi sento libera, la campionessa di arrampicata racconta, sognavo di essere un maschio. E poi insomma, lunga intervista anche qui che vedremo, che leggeremo più tardi, perché sull'Iran diciamo l'attenzione dei media si è purtroppo rarefatta, ma non si è particolarmente rarefatta, invece non si sono particolarmente rarefatte le mobilitazioni, e soprattutto non si è rarefatta per nulla la feroce repressione del regime degli Ayatollah. Ancora, dicevamo, la questione dell'inchiesta su Bergamo, sul Covid a Bergamo, gli errori, i ritardi, l'accusa dei PM, così il virus dilagò. E poi insomma ci sono i vari politici, sono tutti quanti diciamo, sono messi sul banco degli imputati. Conte ricorda che fu una lotta a mani nude, ma insomma al di là delle dichiarazioni di Conte temo che di essere abbastanza impopolare, ma a parte che bisognerebbe ricordarsi diciamo il contesto dell'epoca e anche quello che diceva l'opinione pubblica. Ma a parte questo, che un amministratore o un politico dovrebbe valutare quello che dice l'opinione pubblica, ma poi decidere di per sé, pretendere di diciamo far passare la decisione politica, per quanto sbagliata, sotto la lente dell'ambito giudiziario, e quindi rendendo tutto giudiziabile, mi pare una cosa molto molto pericolosa. Se ne accorgono gli stessi giudici che diciamo, da un lato sono inebriati dai riflettori, dall'altra poi come vedremo all'interno dicono pure loro sì, in effetti è difficile mettere sotto accusa giudiziaria una decisione politica tutto sommato diciamo sbagliata, ma come dire, non fuori dal mondo, però qualcosa bisogna fare, dicono i giudici, e quindi la facciamo noi. Vabbè, è un mondo così, quello italiano. E poi c'è il G20 si divide, incontro Lampo, Blinken, Lavrov, la Meloni a Modi, il presidente indiano con cui abbiamo finalmente definitivamente ricucito dopo la lunga telenovela dei due Marò, che fu peraltro diciamo tutta quanta creata e concimata dall'epoca dove governo di destra, e in particolare dall'attuale presidente del Senato La Russa, che riuscì a fare più disastri lui di non si sa chi. Comunque alla fine faticosamente si è riusciti a chiudere quell'incidente diplomatico, che poi portò anche alla morte di alcune persone, cose che pochi ricordano. Comunque Meloni a Modi, favorite la pace, Mosca vi ascolta. Così la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, qui la fotonotizia per il palazzetto dello sport di Crotone, dove sono state dislocate le bare. C'è la foto di Sergio Mattarella e la prefetta di Crotone, appunto raccolti di fronte alla sfilata di bare. Il dolore dell'Italia, il presidente rende omaggio alle 68 vittime del barcone affondato e incontra i bambini sopravvissuti, assente il governo, la procura apre un'indagine, la nave è rimasta 5 ore senza aiuti. Schlein, sinistra timida sui migranti, ora lotta dura. E sarà interessante vedere insomma come poi si diciamo, svilupperà questo discorso. Per esempio sarebbe diciamo là del, oltre a tutto quello che succede in mare, sarebbe quella piccola questioncella della cittadinanza e dello Ius Soli. Vabbè, ne sentiremo, ne avremo modo di parlare evidentemente. Per il 56% dei cittadini la strage è causata dalla carenza dei soccorsi, scrive Repubblica, questi sondaggi un po' così. Poi, sempre su queste questioni, Ezio Mauro firma un editoriale dal titolo Il naufragio dell'ideologia, sottolineando che non c'era nessun esponente del governo a Crotone. E poi il commento di Luigi Manconi dal titolo Se perdiamo le parole. Scrive Manconi: Giorgia Meloni, il suo governo e i suoi ministri non sono responsabili della strage di domenica mattina, ma sono responsabili di un comportamento qualificabile come omissione di soccorso e di un irreparabile fallimento politico. E ovviamente Manconi parte, insomma, dalle parole del ministro dell'Interno, che poi si è dovuto rimangiare in qualche modo, ma insomma, veramente, diciamo, neanche inqualificabili di più, e prosegue su questa falsariga. E che cos'altro? L'incontro Lampo, Blinken, Lavrov, poi il russo loda Berlusconi, leggiamo su Repubblica. Beh, certo, se si attaccano Berlusconi, però non so quanto il cavallo sia vincente, ecco, in questo momento. E mi pare poi basta anche per quanto riguarda la prima pagina della Repubblica, che poi non prosegue più in maniera particolarmente ricca. Il manifesto dedica il titolo principale, la fotonotizia principale, a una questione che invece sugli altri giornali non appare, insomma, viene relegata nelle pagine interne. Piccole patrie, l'immagine è quella di un'opera dell'artista Luciano Fabbro, che appunto raffigura l'Italia, sono due sagome di metallo dell'Italia. E scrive il manifesto: non basta il documento bocciatura dei comuni e il no dei quattro governatori di sinistra. Le ragioni di destra spingono l'autonomia differenziata, quelle del sud si piegano a quelle del nord. Calderoli annuncia un testo definitivo già nel prossimo Consiglio dei Ministri. Insomma, questione che sta particolarmente a cuore al manifesto e che se ne occupa da tempo, insomma, anche, diciamo, in mancanza di altrettanta attenzione da parte di altri media. Su questo interviene poi con un commento Massimo Villone dal titolo Autonomia differenziata, Calderoli apre al supermercato delle funzioni. E c'è ovviamente spazio comunque anche qui ampio per Crotone. Ora si indaga sui soccorsi, salgono a 68 i morti nel naufragio, temo che siano pure qualcuno di più, quelli ufficiali, poi ci sono i dispersi ovviamente. Visita di Mattarella che resta in silenzio vicino alle bare. E poi Ascanio Celestini, barbarie governative per i carichi residuali, operazioni di polizia. Quindi abbiamo il Covid dell'inchiesta, Conte, Speranza, Fontana e altri 16 non intervennero. Queste pesanti e inedite le accuse che la Procura di Bergamo muove contro 19 indagati eccellenti. Poi abbiamo la politica, si risveglia la voglia di una commissione inchiesta sul Covid, anzi tre, di solito le commissioni inchieste nel nostro paese non hanno mai combinato granché, però contribuiscono, come dire, a animare il dibattito politico, per cui adesso ce ne sono addirittura tre di richieste. E in campo, ci spiega il manifesto, Fratelli d'Italia, Lega e Italia Viva. Il G20 e la crisi alle prese con la crisi ucraina, gli USA chiudono alla pace cinese. Le speranze dell'India di parlare di inflazione e povertà sono naufragate subito. Al G20 nuova deriva di scena, lo scontro tra superpotenze sulla guerra in Ucraina. Mi pare anche abbastanza scontato che questo accadesse. E che cos'altro? Domani poi nel grande corteo antifascista e antirazzista che sfilerà a Firenze in solidarietà alla preside Savino. che ha denunciato la violenza fascista ed è stata attaccata dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. E domani un sussulto contro Meloni e compagnia. Quindi, che cos'altro da segnalare? Fra le brevi sicuramente la morte di Wayne Shorter, il grandissimo sassofonista e compositore che ha attraversato la storia del jazz e che ci ha lasciato all'età di 89 anni. E ancora dalla nostra città, oggi apre alla Casa Internazionale delle Donne la sesta edizione della Fiera dell'Editoria, che andrà avanti fino a lunedì prossimo, se non vado errato. Così la prima pagina del Manifesto. Vediamo Avvenire, che scrive: Fraternità italiana è il titolo principale. Il presidente Mattarella a Crotone onora le vittime e saluta i sopravvissuti al naufragio. La procura indaga anche sui soccorsi, richiesti gli scambi fra guardia di finanza e guardia costiera. Commozione per la visita. Il ministro Musumeci a Avvenire: chi fugge dai conflitti deve essere accolto. Ministro che è in capo a Fratelli d'Italia, e quindi diciamo leggiamo anche qui un confronto diciamo non abbastanza acceso, ecco, mettiamolo in questo modo. Poi anche qui due gli editoriali che si dedicano a questa questione: Migrazioni, fatto umano, un appello condiviso islamo cristiano, lo firma Angelo Scola, e poi lo scrittore e sociologo Ferdinando Camon: se chiamiamo un bimbo M0, non ci sono le parole, scusate, virgola, se chiamiamo un bimbo M0, sono le sigle che ci sono sulle bare delle persone che non sono state riconosciute. E poi è molto interessante, martedì avevamo segnalato un lungo articolo di un esperto cinese, uno studioso cinese, che parlava della guerra in Ucraina, diciamo, dal punto di vista cinese, e continua anche oggi, diciamo, questa corrispondenza, insomma, se non di amorosi sensi, però di, come dire, grande interesse, fra l'altro, nonostante diciamo ci siano gli attriti molto forti in Cina fra il governo e la chiesa locale. C'è un vescovo che è stato in galera per molto tempo. Però, come dire, a livello generale segnaliamo questa corrispondenza. Scrive Elena Molinari, firma un reportage da Taiwan, molto ottimista: Taiwan non teme un'invasione della Cina, Taiwan si fida ancora della Cina e non teme una deriva ucraina. Con Pechino un legame strettissimo, ma il 65% della popolazione residente taiwanese, la democrazia appartiene alla propria identità. L'ipotesi di un'invasione è considerata remota. Speriamo bene, insomma, che questo ottimismo sia, diciamo, ben corrisposto. Molto spazio, e poi vabbè, c'è ovviamente anche qui la Meloni che va da Modi, è l'asse per fermare la guerra, ma soprattutto gli svariati miliardi di interscambio commerciale, di cui poi di solito si parla di più, ecco, questi incontri bilaterali nella maggior parte dei casi sono grandi incontri d'affari, ovviamente, giustamente, e poi insomma si... c'è qualche pillolina così per dimostrare che in fondo si pensa anche ad altro. E grande spazio per l'inchiesta di Bergamo: 4.000 morti a Bergamo per la chiusura ritardata anti-Covid, terminata l'inchiesta su Conte, Speranza, Fontana, i vertici sanitari, nemmeno siamo stati avvisati, accusano le difese. Infine, l'inflazione che rallenta e il gas che il prezzo del gas che cala ancora, segnala Avvenire, a febbraio meno 13%. Così la prima pagina di Avvenire, il Messaggero è tutto su Bergamo, anche perché è meglio occuparsi di Bergamo che di altre questioni diciamo più problematiche. Covid, 4.000 morti evitabili, nelle carte della procura di Bergamo le condotte di 19 indagati che gestirono l'emergenza. Dei ritardi di Conte e le omissioni di Fontana, per i PM si poteva arginare la pandemia. Sì, beh, dopo insomma è tutto un po' più semplice, ecco. Che si potesse arginare sicuramente, bisognerebbe ricordarsi tutte e tutti, diciamo, del contesto generale dell'epoca. In fondo sono passati già 3 anni o solo 3 anni a seconda dei casi, e anche della pressione che c'era per non chiudere, pressione che arrivava un po' da tutte le parti, non era soltanto Confindustria ci ha messo il carico da 90, ma che il Covid fosse tutto sommato un'influenza un po' più pesante, che non bisognasse andargli troppo dietro e che basta con questi profeti di sventura, è stato un atteggiamento che andava oltre e bisognerebbe ricordarselo, fatto salvo le diciamo politiche che in alcuni casi sono stati criminali, peraltro purtroppo premiate dalla popolazione votante, perché Fontana per esempio è stato, diciamo, tranquillamente rieletto, come sappiamo, alle ultime elezioni regionali. Comunque, detto questo, le altre notizie sono più o meno quelle che abbiamo visto altrove. Va segnalato come anche il Messaggero, come il Manifesto, porti avanti una battaglia propria contro l'autonomia differenziata, tant'è che fra i quotidiani che abbiamo sotto mano è l'unico, insieme al Manifesto, ad avere questo lancio in prima pagina. Lo stop dei sindaci all'autonomia produce disparità, conferenza unificata, fronda delle regioni PD, il testo tornerà in Consiglio dei Ministri, ma Calderoli tira dritto. È significativo questo, diciamo, questa critica nei confronti del governo, almeno di una parte del governo, perché sappiamo Fratelli d'Italia non essere particolarmente entusiasmata dall'autonomia differenziata. Diciamo, è significativo perché poi dall'altro lato della prima pagina c'è un editoriale in cui si attacca chi chiede le dimissioni dei ministri, che potrebbe anche essere un ragionamento giusto, se non fosse che le dimissioni, la richiesta di dimissioni dei ministri è una cosa che si fa quasi in automatica, e di cui la destra è stata reginetta proprio senza timore di concorrenza. E poi abbiamo dalla Grecia lo scontro fra treni, pare che il bilancio definitivo potrebbe superare addirittura le 100 vittime, davvero una cosa spaventosa. La cronaca romana dalla nostra la cronaca nera dalla nostra città, il primo arresto per il PR che è volato giù da un terrazzo alla Magliana. A Roma la morte di Francesco Vitale e l'ipotesi dello sgarro alla mala. Dalla Francia un disegno di legge per proibire i social network agli under 15, niente social fino ai 15 anni, così la Francia tutela i giovani. Disegno di legge con multe per i mancati controlli. L'idea ci potrebbe anche essere, l'applicazione la vedo un po' complicata, però insomma tutto può darsi. E che cos'altro ci manca? Vabbè, abbiamo i quotidiani di destra, oggi non ci danno grandi soddisfazioni, come invece è successo nei giorni scorsi con i titoli. Il Domani apre con un articolo di Nello Trocchia che parla delle relazioni di Matteo Salvini, dal Viminale alle infrastrutture. Prima era ministro dell'interno, adesso è ministro delle infrastrutture. Così Matteo Salvini, scrive Trocchia, ha messo le mani sulla Guardia Costiera. Da ministro dell'interno ha cambiato i rapporti fra Viminale e Guardia Costiera, con una prevalenza delle operazioni di polizia. Nel governo Meloni ha preteso la delega ai porti per controllare tutto. E poi c'è Mario Giro che scrive a proposito di Salvini, Piantedosi e compagnia: di fronte al naufragio non possono stare a casa loro perché una casa non ce l'hanno. Il Sole 24 Ore, quotidiano di economia, apre con il record storico di occupati. E l'occupazione a gennaio è arrivata a 23,3 milioni di persone, anche se continua a esserci, diciamo, il problema dei giovani. Quasi il 23% è senza lavoro. Giù l'inflazione, ma non per quanto riguarda il settore alimentare. Poi abbiamo, le possiamo chiudere con i quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista, la commozione davanti alle bare, scrive Angela Zaro, Mattarella e Schlein a Cutro, e il governo sparito. E poi Piero Sansonetti, a proposito di quello che scriveva il Messaggero, scrive in prima pagina: la Guardia Costiera era obbligata a intervenire, quelle di Salvini sono dimissioni inevitabili. E c'è poi un'intervista a Gianni Cooper, lo entusiasta, ci pare di capire, per la vittoria della Schlein. Il PD è vivo e lotta insieme a noi, ha vinto una nuova proposta. E infine la Tiziana Maiolo che parla dell'indagine di Bergamo, IBM che fanno tutto fuorché IBM, l'indagine sul Covid affidiamola ai sociologi, che pure loro, diciamo, ne dicono delle belle. E chiudiamo con Il Dubbio a questo punto, oppure qui il titolo principale per Mattarella: il dolore silenzioso di Mattarella davanti ai morti di Crotone. E anche qui c'è molta critica nei confronti dell'inchiesta di Bergamo, ne scrive Daniele Zaccaria: processare la pandemia è l'ultima sfida della giustizia onnipotente. E poi in realtà non c'è molto altro, ci sono le conclusioni di un poll di legali inglesi, per cui gli orrori russi a Kherson sono stati studiati a tavolino. C'è un caso che arriva dal Belgio, dove una donna che che è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso i suoi 5 figli, è morta ieri mattina in un ospedale della Vallonia, dopo aver chiesto e ottenuto l'eutanasia per sofferenza psicologica irreversibile. E chiaramente, insomma, la questione, diciamo, è molto fa molto discutere. Con la prima pagina del Dubbio, direi, possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. We'll be right back.
We'll see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild?
Allora, ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa, 9:11 minuti primi, andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi e cominciamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che, come la maggior parte, anche se non tutti, i quotidiani di questa mattina, apre ancora sulla strage di Crotone, ma soprattutto apre sulle conseguenze politiche di quella strage. Allora, si parte a pagina 2 con l'omaggio di Mattarella, che in qualche modo, come già ampiamente successo in passato, raddrizza una linea quando non dà una vera e propria linea al governo. I profughi, una priorità, dice Mattarella, è il colloquio con i familiari delle vittime e la gente chiede giustizia. Poi l'inchiesta di cui parla Giusy Fasano nella pagina successiva, Frontex, gli allarmi e la Guardia di Finanza, adesso la procura indaga sul mancato soccorso, ai carabinieri la ricostruzione delle fasi dell'avvistamento, dall'avvistamento al naufragio, non ci sono reati ipotizzati, più probabili omissione di soccorso e disastro colposo. E c'è la storia di un, ci sono varie storie di dei protagonisti ai loro della tragedia, visto che la domanda era, dice, ma perché questi partono, statevene a casa vostra, ci sono di solito delle ragioni piuttosto pressanti. E per esempio qui a pagina 2 si racconta la vita di un afghano 29enne, Kabiri, la cui vita pare una corsa a ostacoli. ha lasciato a dicembre 2021, dopo il ritorno dei talebani, Kabul. Quindi è riuscito a entrare clandestinamente in Iran dopo 700 km di montagne fatte o in pick up o più spesso a piedi. Un anno in Iran, poi arriva in Turchia, viene arrestato in quanto clandestino, viene incarcerato, portato in una prigione che si sbriciola con il sisma, riesce a scappare, ottiene, pagandolo a carissimo prezzo, un passaggio verso l'Italia. La nave, la barca fa naufragio e poi viene salvato. Ecco, diciamo, questo così per chi viene da luoghi esotici, perché esotici lo vedremo fra poco. C'è lui, c'è invece una donna che non ce l'ha fatta. In questo caso si tratta di una giocatrice molto una giocatrice professionista pakistana di hockey e calcio, che è morta invece nel naufragio, una 27enne che aveva affrontato la traversata per poter far arrivare in Italia dopo di lei il figlio di 3 anni colpito da ictus e bisognoso di cure mediche. Poi, visto che siamo in Italia, diciamo, c'è sempre il confine fra tragedia e farsa, che è purtroppo molto labile, e in questo caso non si può non affrontare l'analisi del personaggio, di uno dei personaggi del giorno, che è tal Michele Ciociola, giudice che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere degli scafisti e che è uso scrivere queste ordinanze con un linguaggio, diciamo, che poco si adatta alle circostanze, mettiamola così. Perché si stupisce, dice Ciociola, io uso questo lessico, scrivo e parlo utilizzando una terminologia che per voi giornalisti può essere desueta, ma questo è un vostro problema. Evidentemente non è solo un problema dei giornalisti. Michele Ciociola, GIP di Crotone, è gentile al telefono ma non comprende lo sconcerto davanti alle espressioni da lui usate nel provvedimento con cui ha convalidato l'arresto degli scafisti. Gridare al sensazionalismo dopo aver letto parole come aurighi o immarcescibili mi sembra davvero... il pensiero va al capolavoro di... Corrado Guzzanti su Marte, mi sembra davvero voler stigmatizzare il lavoro di un giudice che ha soltanto predisposto un provvedimento usando una terminologia in linea con il dramma, proprio in linea. Che il GIP Ciociola non si accontenta di descrivere come tale, ma accomuna la traversata dei profughi a viaggi esotici alla volta di Crotone. Il GIP del Tribunale di Crotone definisce la disgrazia di Cutro l'ultima mareggiata pitagorica. Un uso del linguaggio giuridico a tratti provocatorio considerato improprio anche dai colleghi di Ciociola della corrente Magistratura Democratica, che in una nota hanno bacchettato la toga, sia pure senza mai farne il nome. Magistratura Democratica ha sottolineato l'importanza delle parole nel linguaggio giuridico. È necessario interrogarsi sulla tragedia delle morti in mare dei migranti, ma anche sul linguaggio, incluso quello dei provvedimenti giudiziari con cui questi tragici avvenimenti vengono affrontati, scrivono. Poi c'è il rispetto verso le persone, che si esprime anche attraverso l'uso misurato e pertinente delle parole. Lo so, ma qui la questione è di analisi della personalità e di delirio di onnipotenza, e questo vale da Crotone fino purtroppo alla Lombardia per quanto riguarda la magistratura. Poi l'altra notizia, anzi l'altro, diciamo, tema è ovviamente la guerra. Si parte a pagina 8 con il G20, la Cina copre le spalle a Putin, Blinken vede Lavrov, negoziate, primo incontro tra i ministri degli esteri dall'inizio della guerra, fermate l'aggressione. Marco Imarisio poi nella stessa pagina parla dell'oligarca dell'alluminio Oleg Deripaska, che critica il Cremlino, i soldi stanno finendo, dice Deripaska, il nuovo socialismo non porta a nulla. Certo, se questo è il socialismo andiamo bene. questo viene identificato. Poi, sempre nella stessa pagina, la Finlandia a un passo dalla NATO senza la Svezia per ora. Dipende ora solo dalla ratifica parlamentare di Turchia e Ungheria e l'ingresso della Finlandia nella NATO, separato da quello della Svezia. Il Parlamento di Helsinki, infatti, ha approvato con 174 voti a favore e solo 7 contrari la legge che apre la strada all'adesione al patto atlantico. Un passo decisivo che prende atto della situazione creata dal gioco al rialzo di Ankara. E poi, diciamo, quello che accade sul campo a pagina 9, un commando spara in Russia, l'ira dello zar, terroristi ucraini, una provocazione invece dice Kiev, 3 morti vicino al confine dopo le incursioni con i droni nei giorni scorsi. Gli assalitori in un video si sono presentati come corpo russo di volontari contro il regime, una sigla che sarebbe diciamo vicina a un network di estrema destra russo. Però va anche detto che dopo, diciamo, l'iniziale grande battage di questo inizio ieri, insomma, intorno all'ora di pranzo, poi anche da parte russa le notizie non sono più filtrate, ma come dire, non è proprio una cosa da lasciare lì sotto traccia. Poi dalla Russia all'India, la Meloni in India e l'asse con Modi, qui ne scrive l'inviato al seguito Marco Galluzzo, conto su di voi, Mosca vi ascolta, la Premier parla di unità di fronte alla guerra e di due nazioni faro, lui la chiama cara amica, perché siamo proprio in pieno embedded. E al memoriale dedicato a Gandhi la Premier ricorda l'opera e la leadership di Mazzini. Comunque, diciamo, al di là della retorica, c'è un partenariato strategico piuttosto rilevante, ecco, che passa, che va da, scrive il Corriere, dai giganti come Enel e Leonardo fino all'intesa sulla scuola di yoga a cui Modi tiene moltissimo e che purtroppo, nonostante, diciamo, la nobiltà della disciplina, nell'India contemporanea viene utilizzato in maniera ultranazionalista. E poi c'è anche la collaborazione militare, no, del Corriere, Roma addestrerà i corpi scelti indiani. Così la visita della Premier. Poi ancora per quanto riguarda il Corriere, segnaliamo a pagina 18 l'intervista a Nasim Eshki, campionessa di arrampicata, che dice: ormai la rivoluzione è in ogni casa, non c'è nessun allentamento delle proteste, il regime a volerlo far credere. Sono arrivata a giugno, racconta la Eshki, sarei dovuta stare 3 mesi perché durante il periodo estivo lascio l'Iran per esercitarmi sulle montagne di altri paesi. Una settimana dopo la morte di Mahsa Amini sarei dovuta tornare a terra, ma ho preferito stare qui. Fuori sono più utile, racconta all'estero le sofferenze del mio popolo. E onestamente non mi aspettavo quello che è successo, non credevo che così tante donne avrebbero avuto il coraggio di protestare, pensavo che la maggior parte avesse paura di parlare. Il regime è ovunque, ma a quanto pare la rivoluzione era in ogni casa e ogni donna aveva già dentro di sé una fiamma che bruciava. Mahsa Amini è stata come una brezza che ha unito le fiamme e creato il fuoco. Che cosa le dicono i suoi amici rimasti in Iran? Tutti dicono che se avessero la possibilità lascerebbero il paese. E poi le chiedono: lei conosce Elan Serekavi, la campionessa italiana iraniana di arrampicata che ha gareggiato nella finale dei campionati di Seul senza vele e ha rischiato il carcere? Sì, risponde, quella notizia è stata manipolata dal regime, era propaganda. La sua scelta di gareggiare senza vele è uscita in concomitanza con la questione degli stupri e le torture nelle scuole. La propaganda ha usato questa storia per coprire il resto. Meglio parlare di donne senza veli che di crimini. contro l'umanità. E ancora, ma poi è circolata la storia della sua casa bruciata dalle guardie della rivoluzione. Anche questa cosa risulta essere una fake news. Aveva una villa che è andata distrutta prima della competizione. Lo so perché mia sorella frequenta la palestra dove si allena lei. Non hanno arrestato né Reca B né i suoi familiari. Vedete, ora stiamo parlando del suo capo scoperto, non di quello che sta succedendo in Iran. È esattamente ciò che vuole il regime. Parliamo delle migliaia di ragazze avvelenate nelle scuole. Il regime non vuole che le ragazze siano istruite. Una donna che sa è pericolosa. Odiavo essere femmina, ma studiando ho capito che tra i miei ragazzi non c'era alcuna differenza. Avevo lo stesso corpo, la stessa testa. Lo studio è la più grande minaccia contro la Repubblica Islamica, perché poi non possono più manipolarti. Sembra, conclude l'intervistatrice, che ci sia un rallentamento nelle proteste. È quello che il regime vuole che si pensi. Non c'è un singolo giorno in cui non si protesti. Non c'è un muro della città senza la scritta "Morte a Khamenei". Così l'intervista a Nassim Eshki. Chiudiamo con Israele. Nella pagina successiva ne scrive Davide Frattini: manifestanti contro i Netanyahu, la moglie assediata dal parrucchiere, le proteste per la riforma della giustizia e gli assalti dei coloni hanno coinvolto la First Lady. Un ministro del governo israeliano, Smotrich, ha dichiarato il villaggio palestinese di Awara va cancellato dalle mappe. Ripugnante, hanno definito questa definizione gli Stati Uniti. E poi c'è un altro rappresentante, se non addirittura il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ha detto che in questa località si è verificato un pogrom, quindi attaccando il governo e fra l'altro facendo riferimento a una parola che per lo Stato di Israele ovviamente non passa inosservata. La situazione quindi è decisamente complessa in questo momento. E infine la Grecia, con il disastro ferroviario di Tebdi, 57 i morti finora accertati, ma il conto delle vittime è destinato a salire. I dispersi sono ancora 56, quindi probabilmente si andrà oltre le 100 vittime. Tensione ad Atene: il primo ministro Mitsotakis dichiara che la collusione è stata dovuta principalmente a un tragico errore umano. Prima era solo errore umano, adesso è principalmente un errore umano. Ovviamente potete immaginare che aria si respira oltre Adriatico. Così la lettura del Corriere. Repubblica è ovviamente, diciamo, molto più pesante per quanto riguarda tutto il tema del naufragio di Cutro. Ci sono tante pagine su questo, in cui si mette l'accento non solo, non tanto sulla tragedia, quanto sulle mancate risposte o risposte sbagliate del governo, in particolare del ministro Piantedosi. Poi c'è una lunga intervista all'ex presidente della Camera, Roberto Fico, che dice: una macchia non averli salvati. Quello dello stesso partito che diceva che le ONG erano i taxi del mare. Ma vabbè, insomma, siamo in Italia, per cui uno può dire una cosa e poi tranquillamente dire esattamente il suo contrario, perché tanto ci perdoniamo, soprattutto un cattolicesimo molto particolare il nostro. Poi abbiamo l'Ucraina, ma anche qui l'interesse principale per il ministro russo, che loda Berlusconi definendolo un leader ragionevole, imbarazzando la Meloni. E poi invece le cose più interessanti arrivano dalla cronaca dell'incontro Meloni-Modi. La Meloni giustamente è fuggita a migliaia di chilometri di distanza, c'era un impegno già pregresso, però ecco, mai avrà benedetto così tanto un impegno del genere. Allora, ne scrive l'inviato in India, Lauria, che scrive: tra affari e nazionalismo, l'alleanza Meloni-Modi, lui il leader più amato, perché bisogna sempre ricordare che Modi è il capo della più grande democrazia del mondo, perché quella indiana è una democrazia molto particolare, molto complicata, se non altro perché ci sono un miliardo e passa di persone che devono esprimersi, però quello è. Ma è anche un leader ultranazionalista ed è un leader che sul nazionalismo interno e esterno ha fondato le sue fortune, ma ha anche creato numerosi momenti di tensione. E che quindi che ci sia questa corrispondenza di amorosi sensi fra i due, come dire, un pochino dovrebbe far pensare. E tant'è che lei, la Meloni, è entusiasta di Modi. Dopo la bilaterale a Nuova Delhi, dice la premier: spero di raggiungere le vette di consenso del primo ministro indiano. Nel frattempo si fregano le mani per le nuove commesse Leonardo ed Enel. In 2 anni l'interscambio commerciale fra Italia e India è arrivato a 15 miliardi e, considerato che tutti gli analisti ritengono che l'India in capo a poco prenderà il posto della Cina come locomotiva dello sviluppo economico mondiale, se non altro perché i margini di miglioramento sono mostruosi, si capisce insomma questo grande interesse. Un'analisi poi generale la fa Carlo Pizzati nella pagina successiva per raccontare il personaggio Modi. Il premier indiano parla da guru e punta a guidare i non allineati. Non è la prima volta, perché ci hanno già provato i paesi non allineati all'inizio degli anni 60 con l'India, la Jugoslavia, l'Indonesia. Non andò alla fine poi granché bene, però non è detto che non ci si debba riprovare. E nel frattempo Modi cerca un ruolo da grande mediatore per la riconciliazione a livello globale. Poi che cos'altro? L'inchiesta di Bergamo, su cui Repubblica intervista il capo della procura bergamasca Antonio Chiappani, che comunque, diciamo, qualche spiegazione la deve dare pure lui, per esempio sulla fuga di notizie che c'è stata l'altra sera. Dice Chiappani: mi sono arrabbiato, ci ha messo in grande difficoltà e imbarazzo, è stato fatto un danno a livello di immagine, perché vedere la notizia uscire prima del nostro annuncio mina la nostra credibilità, e infatti sono già iniziate le polemiche prevedibili. Chiediamo al dottor Chiappani: è la prima volta che questo accade? È un unicum? O non è che succede sempre così? E chi le dà le notizie? Beh, mica le do io. Se sono notizie che provengono dalla procura, sarà di qualcuno della procura la responsabilità. Ma restiamo un po' così, tant'è che quando l'intervistatore gli chiede com'è che è uscita questa cosa, forse qualche vocina che ha parlato troppo. Come direbbe chi è stato, si diceva a Roma, è un mio avo purtroppo costretto alla carrozzina. E poi sono anche altre questioni, per esempio chiede un giornalista curiosamente particolarmente puntiglioso, dice: sul reato di epidemia colposa ci sono state sentenze controverse. Eh sì, ne siamo pienamente consapevoli, tutto ruota intorno all'interpretazione dell'articolo 438. Anche per questo vedremo se e a cosa porterà la nostra immagine. E poi insomma si prosegue, ma la questione, diciamo, è alla base, non è pretendere che la politica ceda il passo alla magistratura. Qui sì, perché poi la questione è se, come molto 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 probabile, l'inchiesta finirà in un bicchiere d'acqua. Allora che vuol dire? Che è andato tutto a posto, che è stato tutto fatto perfettamente, che non c'è stato nessun tipo di problema? È una grossa questione, andrebbe affrontata forse con più attenzione di quanto non si faccia di solito. E poi basta, perché diciamo le attenzioni di Repubblica a questo punto sono finite. C'è l'immancabile proposta di settimana lavorativa corta a 4 giorni, che ogni tanto esce fuori, sta lì qualche giorno e poi se ne ritorna nel limbo delle idee che nessuno vuole portare avanti, però di cui si può parlare ogni tanto in società. Vediamo allora che ci dice il manifesto. Anche il manifesto, nonostante il titolo principale sia sulla autonomia differenziata, apre con Crotone e apre con un'intervista all'avvocato Arturo Salerni, avvocato di Open Arms nel processo contro il ministro. E sento la stessa difesa che usa Salvini, dice Salerni, ma stavolta il naufragio è una strage. Anche nel processo Salvini, come in queste ore sul naufragio di Steccato di Cutro, chiede l'intervistatore, si discute della classificazione di un evento di ricerca e soccorso SAR? Sì, risponde Salerni, e noi e la procura di Palermo sosteniamo che un caso SAR inizia appena si ha visto un'imbarcazione in pericolo, cioè ogni imbarcazione instabile, sovraffollata, che naviga in condizioni di mare difficili e costituisce fattispecie. La difesa di Salvini invece tenta di spostare l'inizio dell'evento SAR al momento di distress, cioè di pericolo imminente, ma è un'interpretazione che non ha alcun appiglio sotto il profilo normativo della convenzione SAR e delle sue norme applicative, anche perché cozzerebbe con la logica: devo agire per evitare un naufragio, non muovermi quando già è avvenuto. Un testimone del Ministero dell'Interno per quanto riguarda Open Arms ha reso noto che c'era un sommergibile che filmava la prima operazione di salvataggio della nave. La procura ha dato incarico ad alcuni consulenti di stabilire se fosse in una situazione di pericolo. Questi hanno risposto che da nessun porto italiano sarebbe stato permesso a una barca come quella stracarica di persone di partire. Quindi sì, era in pericolo, anche se non era imminente il naufragio. Per questo, come collegio difensivo, abbiamo denunciato l'equipaggio del sottomarino. Doveva intervenire invece di fermarsi a fare i video in attesa che arrivassero i soccorritori. In mare la tutela della vita umana deve prevalere su ogni altra considerazione. Secondo noi c'è stata omissione di soccorso. Andiamo al naufragio dell'11 ottobre 2013, che causò quasi 300 morti, tra cui molti bambini. In quel caso il problema è stato che le due autorità SAR coinvolte, italiana e maltese, avevano il dovere di cooperare lealmente, ma la Valletta, che aveva assunto il coordinamento, non sono state date tutte le informazioni, per esempio dicendo che la nave militare italiana Libra era vicina al barcone. Il giudice ha stabilito che non poteva condannare per l'intervenuta prescrizione, ma anche che non poteva assolvere perché c'erano tutti gli elementi da cui emergono le responsabilità. Responsabilità concorrenti fra marina militare e guardia costiera. Sono fatti che appartengono a un'epoca diversa, prima di Mare Nostrum, ma che nacque proprio dopo quella strage, ma ha stabilito chiaramente che tutti gli strumenti per il soccorso devono essere attivati. In quel caso è stato facile accertare le responsabilità istituzionali, chiede ancora il giornalista. Non è mai facile, anzi lì si rivede la prescrizione perché la procura non voleva si tenesse il processo. Ha chiesto 2 volte l'archiviazione, 2 volte ci siamo dovuti opporre, alla fine i giudici hanno disposto l'imputazione coattiva. Non ce l'abbiamo fatta a chiudere in tempo, ma almeno siamo riusciti ad accertare le responsabilità scritte nelle motivazioni della sentenza. La condanna avrebbe generato maggiore attenzione e forse anche più timore di essere giudicati colpevoli fra i soggetti coinvolti in queste operazioni. Invece 10 anni dopo, conclude amaramente il giornalista, sembra di trovarsi di fronte a un nuovo rimpallo di responsabilità, stavolta tra corpi dello Stato italiano. Sì, ma i singoli operatori che fanno parte della catena di comando e magari omettono un atto dovuto devono sapere che al di là delle eventuali indicazioni delle sfere politiche rischiano in prima persona sul piano penale, patrimoniale e contabile. Dovrebbero capire che il loro interesse è sempre di intervenire perché i governi passano, ma le responsabilità individuali restano. Poi abbiamo a pagina 4 Roberto Ciccarelli che parla del corteo di domani a Firenze, un grande corteo in solidarietà con la preside Savino attaccata dal ministro a Firenze, un sussulto contro il governo, Valditara dimettiti, l'invito a partecipare del sindaco Nardella e l'Arci che chiede che vada via anche Piantedosi. poi nella pagina successiva la questione dell'autonomia differenziata che angustia tantissimo, come abbiamo visto, sia il Manifesto sia il Messaggero. Sfracelli d'Italia, la destra delle regioni spinge l'autonomia, i comuni sono contrari, 4 no dai governatori di sinistra, ma Calderoli tira dritto il DDL nel prossimo Consiglio dei Ministri. E ancora nella stessa pagina l'intervista all'ex ministro Sergio Costa, ex ministro dell'ambiente nei governi Conte, il primo e il bis, personale e risorse migreranno al nord. Poi che cos'altro abbiamo di Ucraina, Russia e India, abbiamo già ampiamente detto. E poi ecco, a pagina 8 c'è il ricordo di Berta Cáceres, la semina di Berta Cáceres, ne parla Giampaolo Contestabile dalla Esperanza in Honduras. 7 anni fa l'omicidio della leader indigena, modello di resistenza a difesa degli ecosistemi insidiati dal capitalismo, ritorna alla Esperanza con la figlia che oggi ne ha preso il posto. E quindi le pagine della cultura, in particolare c'è il ricordo di Wayne Shorter, di cui si ricorda la maestria assoluta, la militanza nei Weather Report e le collaborazioni con Miles Davis, Johnny Mitchell e Santana, fra gli altri, perché poi ce ne stanno davvero altre mille. 9:40, minuti primi, ultimo intermezzo musicale e poi chiudiamo con gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano e le cronache romane.
Come on,
Allora, 9:46, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra rassegna stampa. Mancano Avvenire, oggi Avvenire, diciamo, sulle grandi questioni in realtà non ci offre molto altro rispetto a quanto abbiamo letto finora, quindi andando a scartabellare un po' all'interno nella pagina delle culture, perdonerete il momento del boomer, però come non segnalare in ambito sportivo il libro di Tommaso Guaita, 45 storie della Serie A anni 90, per la mai abbastanza benemerita 66 and Second. Ultima Eldorado, il calcio anni 90. Sul calcio degli anni 80 sono stati scritti fiumi di parole, scrive Massimiliano Castellani, almanacchi enciclopedici, pagine nostalgiche vergate non sempre con il giusto pathos e la capacità di ricreare l'atmosfera epica. Ora sul piatto di uno di quei giradischi vintage che stanno tornando di moda arriva la Sinfonia di Tommaso Guaita, 45 storie della Serie A anni 90. Ultimo scampo di un calcio quasi poetico, vabbè, svilito però di stagione in stagione al passaggio delle partite come ultima sacra rappresentazione al deprimente calcio spezzatina, uso e consumo esclusivo delle pay TV. Un po' troppo di retorica forse, ma il libro è sicuramente succosissimo. Poi brevi dagli esteri, e qui siamo, non c'è riscontro altrove. E a pagina 19 le relazioni cubano-americane, cubano-nordamericane. Biden, dopo Obama, vuole sbarcare a Cuba con la nuova politica dei piccoli passi. Al centro del disgelo soft, i tentativi per arginare la migrazione dall'isola. Washington lancia segnali e cancella le accuse per la cosiddetta sindrome dell'Havana, cioè dei malori che avevano colpito diversi diplomatici statunitensi, e a un certo punto si era anche parlato di guerra batteriologica. E il paese però resta nella lista degli sponsor al terrorismo, anche se pare di capire questa definizione potrebbe cadere in tempi non troppo lontani. Poi, sempre per quanto riguarda Avvenire, segnaliamo pure una notizia di economia a pagina 22. Il turismo viaggia verso il record, nel 2023 442 milioni di presenze. Sono previsioni, però le previsioni stimano una crescita del 12,2% per il settore in Italia rispetto allo scorso anno. Tourism Forecast, che è una realtà, diciamo, molto autorevole nel campo, calcola quasi 61 milioni di arrivi da parte di stranieri. Così la lettura di Avvenire. Chiudiamo le cronache nazionali con il Messaggero. Come detto, il Messaggero è l'unico quotidiano fra quelli che abbiamo sotto mano che non apre con Crotone, ma preferisce aprire con la Lombardia, il Covid a Bergamo, insomma buttiamolo un po' in caciara, l'idea è questa. E poi se ne parla sicuramente dopo, ma insomma cercando di sviare un minimo l'attenzione. Non viene sviata l'attenzione invece sulla questione dell'autonomia differenziata, su cui il Messaggero è molto puntuale e molto duro. Se ne parla a pagina 7, autonomia un altro stop di comuni e province, scontro sulle modifiche, la conferenza unificata si spacca, il no delle regioni PD, duro documento dei sindaci, forzatura di Calderoli, si torna in Consiglio dei Ministri, pochi ritocchi e subito il voto delle Camere. Le preoccupazioni dei primi cittadini sul rischio che siano prosciugate le risorse per i servizi. I governatori vogliono anche le competenze amministrative che la Costituzione assegna ai municipi, e arriva il no netto del sindaco Gualtieri, che viene raccontato nella stessa pagina al progetto aumenta le diseguaglianze. Per capirci, diciamo, la questione, io continuo a ritenere che, diciamo, sia poco probabile che vada in porto, però il progetto comunque è molto molto rilevante, nel senso, se dovesse andare in porto così com'è, passerebbero alla competenza regionale. Qui vengono elencati 23 punti: rapporti internazionali con l'Unione Europea, qui ovviamente, diciamo, in compartecipazione con lo Stato, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro e tutta una serie di altri temi e materie che davvero consentirebbero un passaggio a uno Stato estremamente, radicalmente federale. Però a quel punto bisognerebbe cambiare un po' meglio tutto quanto. Non è che queste cose si fanno così con un pronunciamento semplice in Parlamento. Comunque vedremo se poi il governo riuscirà ad andare avanti oppure no. A pagina 11, così come abbiamo visto altrove, c'è questa proposta del Parlamento francese per limitare l'accesso ai social network per i ragazzi sotto i 15 anni. Il Parlamento francese discute la legge, una patente per circolare nelle reti web, alle società l'onere dei controlli. Meta rischierebbe una multa da oltre 1 miliardo. E anche i pedieri italiani approvano l'idea, norme utili dalla navigazione, disturbi e disagi per i giovanissimi. E nella stessa pagina, dalla Sicilia, dibattito a scuola sulla cannabis libera, e arriva la polizia. Beh, diciamo, le follie e che però ci sono. Ne parla il Messaggero, che è il Messaggero. Una telefonata anonima, i poliziotti vanno a scuola, identificano gli studenti che stanno partecipando a un'assemblea sulla legalizzazione del consumo di cannabis. Cioè, fuori dalla grazia di Dio, regolarmente autorizzata, dicono gli organizzatori dell'incontro e la preside. Le domande le facciamo noi, avrebbero risposto gli agenti a chi chiedeva il perché dell'intervento. C'è chi parla di arietta pesante nel paese, non lo so, c'è un'assemblea studentesca organizzata dagli studenti, autorizzata dalla preside, che parla di una possibilità di un cambiamento della giurisprudenza sulle sostanze psicotrope, e arriva la polizia a identificare. Arietta pesantuccia. Diventa un caso politico nazionale quanto accaduto l'altro ieri all'Istituto Superiore Tecnico Industriale ed Economico Maiorana Cascino di Piazza Armerina. Alla polizia non sono bastate le rassicurazioni della preside Lidia Gangi sul fatto che l'assemblea era stata autorizzata. Evidentemente è passata questa cosa che nel nostro paese i presidi sono, diciamo, un po' il fulcro dell'insurrezione. Ed è cominciata l'identificazione degli studenti. L'assemblea, spiega la preside, è stata richiesta dai rappresentanti di classe e ha visto la partecipazione a distanza degli alunni collegati dalle classi e del rappresentante di Meglio Legale, per Luigi Gagliardi, che ha presentato agli studenti il quadro normativo, chiarendo subito che l'obiettivo dell'associazione, che abbiamo avuto modo di incrociare anche noi in passato, è quello di argomentare tesi circa l'auspicato utilizzo legale della cannabis per contrastare i fenomeni di criminalità. Marco Geco, della Federazione degli Studenti, chiederà un'audizione al Ministro dell'Istruzione, Valditara. Un intervento del genere è in forte contrasto col diritto alla libera espressione sancito dalla nostra Costituzione. Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, sottolinea che l'irruzione si configura come un pericoloso atto intimidatorio nei confronti di ragazzi. Maria Stefano Marino, PD, parla di intervento sproporzionato delle forze dell'ordine, che ha avuto il pessimo retrogusto una vera e propria intimidazione. Beppe Provenzano aggiunge: chi e cosa ha autorizzato l'intervento della polizia in una regolare assemblea di studenti? Un fatto gravissimo che ricorda stagioni della storia del nostro paese a cui non vogliamo e non consentiremo di tornare. E in effetti qua la questione dovrebbe essere immediatamente trasferita alla catena di comando, perché la cosa che non sta né in cielo né in terra e che appunto richiede un immediato intervento con ogni probabilità punitivo è l'irruzione in un edificio scolastico senza la richiesta della preside, per non si capisce fare cosa. Perché se la polizia fa irruzione perché non è d'accordo con i temi che si discutono in una legittima e democratica assemblea studentesca approvata dagli organi apicali della stessa scuola, il problema è molto molto grosso. E a questo punto siamo curiosi di sapere che cosa diranno e il ministro Valditara, responsabile del Dicastero dell'Istruzione, del Merito e di tutte quelle altre cose lì, e il ministro Piantedosi, che invece è più sobriamente responsabile solo del Ministero dell'Interno. Questo per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero. A questo punto possiamo c'è una notizia dall'economia che conferma quanto leggevamo su Avvenire, cioè il boom del traffico per aeroporti di Roma, che è la società che gestisce sia Fiumicino sia Ciampino, 33 milioni di passeggeri in fortissima crescita rispetto al 2021. Va bene, detto questo, chiudiamo come annunciato con le cronache romane. E partiamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che apre, diciamo così, con questi dati favorevoli per il turismo e quindi per l'economia, ma con un grande classico del Messaggero: il picco di turisti nella capitale fa volare i bed and breakfast abusivi, più 20%, solo quelli farà volare anche gli altri, ma il Messaggero è... il Messaggero, diciamo, Federalberghi è fissa con queste cose e quindi il Messaggero va a ruota. Come vengano trovati questi dati, diciamo, è piuttosto oscuro. Però, insomma, tant'è, ecco. Serve una nuova legge, dice l'assessore al turismo. C'è una legge dello Stato, una legge della regione e un regolamento del comune. Fare un'altra legge va bene, ma è tutta così, perché poi dal boom di bed and breakfast abusivi si passa alle notti insonni al degrado nei palazzi senza regole. E vabbè, diciamo, proprio quando si danno in appalto le pagine, diciamo, a questa o quella lobby. E peraltro per il Messaggero di proprietà di un grande gruppo imprenditoriale non avrebbe neanche bisogno di queste cose. Poi vabbè, altra grande battaglia del Messaggero, per chi se la ricorda, fu quella sulla scuola occupata alla Magliana dell'8 marzo, e su cui ritorna oggi a pagina 32: allarme alla Magliana, l'ex scuola occupata ora rischia di crollare. L'istituto, abitato da un centinaio di abusivi, è inagibile dal 2010. La denuncia dal condominio di fronte. Vabbè, e si ricorda il corteo di oggi, che seguiremo, lo ricordiamo fra poco, che parte da piazza della Repubblica in contemporanea con 50 città e poi basta, diciamo. Oggi cronaca di Roma del Messaggero davvero abbastanza trash, più trash del solito, ecco, mettiamola così. Vediamo se Repubblica ci stupisce. Ognuno ha le sue battaglie diciamo particolari. Prima delle battaglie particolari c'è una notizia che arriva da Spin Time, pagina 2, operazione Spin Time, la destra contro il comune, festa tra gli occupanti. Dopo l'anticipazione di Repubblica sull'acquisizione da parte del Campidoglio, È polemica. Ora sono problemi di quartiere, dice Rocca, qualsiasi cosa questo voglia significare. Dubbi nel PD. Leo Gassman annuncia: vincono i buoni. Perché sentiamo Leo Gassman, boh, avrà a che fare, immaginiamo, ecco, messa così. E poi c'è, ne parla anche il prefetto Bruno Frattasi, che dice ne è stato già ampiamente parlato di questa cosa, e quest'opzione dice non so se sarà praticata anche in altri casi. Comunque diciamo non ci sono al momento fattispecie che possano indicare qualcosa che non va, detto in burocratese, da parte di Frattasi. Poi diciamo grandi le consuete battaglie di Repubblica, ma sospende 83enne turbini idonei, varata la linea dura contro i furbetti. E poi mi pare, vabbè, c'è sulla manifestazione, c'è un'intervista a una studentessa del liceo Socrate che sarà oggi in piazza. C'è la giunta regionale con Rocca che si insedia, ma la squadra non c'è. Spunta l'ipotesi dei sottosegretari. E mi pare anche basta. Vabbè, pure Repubblica, insomma, grandi soddisfazioni non ne traiamo. Il Corriere della Sera scatta l'operazione terrore, no, scatta la linea dura del comune sui divieti di sosta, ondata di multe. E poi qui invece le crociate sono quelle contro il campo abusivo di Via Valdala a Montesacro. Un po' di mala movida qua e là, e la giunta regionale che ancora non c'è, e si chiude pure la cronaca romana del Corriere della Sera. E allora a questo punto faticosamente possiamo dichiarare chiusa anche la nostra rassegna stampa mattutina. Rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento domani mattina alle ore 9:00.